finalmente il campionato. In attesa della sentenza su Acerbi, il Napoli si prepara per sfidare l'Atalanta sabato di Pasqua. Ne parliamo insieme di questo e di altro.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Gigi Soriani e Emanuela Castelli, in redazione il nostro Gianluca Gifuni che mi ha preceduto, insieme dunque sino alle 14 tra Casa Acerbi Juan Jesus, ma soprattutto Napoli e Atalanta, sabato santo, prima finale delle 9 che attendono il Napoli sino al termine del campionato. Importantissima gara, il Napoli deve vincere ovviamente contro l'Atalanta. Le scelte di formazione dipenderanno da come stanno i nazionali che tornano tra oggi e domani a Castelvolturno. Si attende ovviamente in particolare il tecnico Ciccio Calzona da verificare in casa Atalanta le condizioni di De Catelere e di Kopp Miners, entrambi a forte rischio per la gara di sabato contro il Napoli. Ne siamo abbastanza felici tra virgolette, perché per carità, insomma, il Napoli deve contare sulle sue forze, però è chiaro che se non dovesse affrontare due giocatori così importanti in Atalanta sarebbe meglio evidentemente. 339-666-9990 per esprimere il vostro parere sulle scelte di formazione su Napoli-Atalanta, quanto conta questa partita. Nel frattempo il prefetto ha negato, come è noto, era abbastanza prevedibile, la trasferta residenti in Lombardia, e dunque è chiaro ci sono i precedenti che contano in questo senso, e quindi ci saranno pochissimi tifosi, se non nessuno, dell'Atalanta al Maradona, che invece è previsto il tutto esaurito per sabato santo alle 12:30. Saremo in onda con lo speciale sin dalle 12 con i pre-gara, collegamenti con il Maradona e poi cronaca. Ogni tanto la partita racconteremo sempre in diretta come andrà Napoli-Atalanta, e poi il post partita di Napoli-Atalanta con i vostri interventi sotto diciamo l'ente ingrandimento. Se dovesse giocare Kopp Miners, ma anche Scalvini, qualche altro giocatore, perché è chiaro che il Napoli pensa anche a programmare il futuro, che dipende da come finirà questo campionato. Chiaro che se il Napoli arriva in Champions League, cosa molto difficile se non impossibile, se però almeno arriverà in Europa League, sarà diversa la programmazione rispetto ad un Napoli senza coppe europee, come numero di giocatori, come acquisti, come possibilità anche di appeal per il Napoli. A mio parere partita determinante e fondamentale come tutte le restanti, scrive Dino Brasiello. Ne parliamo con Oscar Magoni. Ciao Oscar, buongiorno.
Ciao a tutti.
E grazie per essere con noi. Grazie a te caro Oscar, dirigente ma soprattutto ex capitano del Napoli, ma anche possiamo dire bandiere dell'Atalanta nel passato. Caro Oscar, Napoli-Atalanta è importante per entrambe, da queste parti riteniamo che possa essere una prima finale per il Napoli, perché se il Napoli non vince con l'Atalanta sabato, di che parliamo, no? Champions addio, a rischio anche l'Europa League.
Sì, purtroppo hai detto
così,
bene,
dentro fuori.
Napoli... Napoli non so se è addio, però sicuramente il Napoli ha la necessità di vincere per rimanere aggrappato e per vincere uno scontro diretto. Però poi il Napoli, se vorrà andare in Champions, dovrà farne tante di vittorie, dunque dovrà fare quello che non ha mai fatto tutto l'anno, e non sarà certo facile.
Eh sì, infatti è chiaro, perché Atalanta è una squadra forte, se vogliamo Atalanta che ha saltato la gara con la Fiorentina viene da un punto in due gare, no? Dal pareggio con la Juventus,
alla sconfitta
con la Bologna, ma è una squadra forte.
Squadra forte, una squadra che è viva, è molto motivata, perché l'Atalanta non dimentichiamo è in corsa Coppa Italia, è in corsa in Europa,
esatto,
League,
esatto.
È in corsa in campionato, e Atalanta sta bene, è una squadra forte, squadra impegnativa, molto impegnativa, dunque sarà una partita come sempre molto, molto vibrante, perché per il modo di giocare delle due squadre, per la qualità dei calciatori che ci sono sul campo, sicuramente lo spettacolo è assicurato.
Oscar, ti chiedo, tu hai vissuto stagioni a Napoli anche abbastanza complicate, no? Per questioni societarie eccetera eccetera,
sì.
Ne parlavo anche ieri con alcuni altri ospiti, cioè quando c'è una stagione come questa in cui il Napoli con lo scudetto in petto ha deluso moltissimo, rischia molto seriamente di non andare in Champions League anche con i 5 posti, con Calzona che probabilmente andrà via a meno di clamorose sorprese a fine mandato, con tanti calciatori, Osimhen soprattutto, con la valigia in mano. Ecco, per un capitano, per un giocatore, Come si reagisce, come si approccia a questa nuova partita?
Bisogna semplicemente appellarsi alla professionalità dei calciatori e alla professionalità di tutte quelle componenti che ruotano intorno alla squadra. Dunque tutti devono fare il proprio dovere fino alla fine e dimostrare di essere almeno professionali e di essere anche riconoscenti per quei giocatori che hanno fatto un percorso a Napoli e al Napoli stesso. Dunque questo bisogna fare, programmare la nuova stagione, che comunque vada, l'anno prossimo riparte una nuova stagione, e vedere di correggere quello che non è stato quest'anno, che purtroppo è stato un anno difficoltoso dopo un campionato meraviglioso, uno scudetto strepitoso. Magari ci può anche stare di avere un anno un po', diciamo, chiamiamolo sabbatico. Però l'importante poi è anche comunque sempre guardare avanti, ripartire con una programmazione seria che possa portare a Napoli dei calciatori forti, calciatori pronti, che possono dare soddisfazione e che capiscano cosa vuol dire giocare nel Napoli.
È vero, Oscar, nel salutarti, poi vediamo se riusciamo a farti incrociare con un collega amico. Ti chiedo, il Napoli perché potrebbe farcela ad andare in Europa League, in Europa, rispetto ad Atalanta, Roma e Bologna? Cioè, cosa in più quest'anno e cosa in meno invece nettamente per te?
Ma per me ce la può fare per tre motivi. Primo, perché ora un allenatore che ha dato un'identità precisa alla squadra e la squadra è migliorata nel gioco, nella fase offensiva, nella probabilità di poter tirare più volte in porta, e questa è una buona cosa. La seconda, perché ha recuperato i giocatori importanti e dunque non può farne a meno sicuramente dei giocatori top, e sappiamo quali sono, e stanno avendo un rendimento secondo me buono, molto buono. E il terzo è la spinta che può dare l'ambiente, la tifoseria. Maradona è sempre uno stadio particolare, la gente, l'attaccamento della gente, la spinta emotiva che ti dà Napoli potrebbe essere anche questa che potrebbe fare la differenza. Dunque sono abbastanza fiducioso per quanto riguarda l'Europa League, per il raggiungimento dell'Europa League,
cioè, almeno che l'Europa League,
della Champions. Ci vuole un Napoli che quest'anno non abbiamo mai visto. Potenzialmente il Napoli ce la può fare il Napoli, sì, perché l'ha dimostrato l'anno scorso, però deve fare quello che non ha fatto finora. Dunque
è vero,
deve stupire anche se stesso, insomma, una roba un po' così.
Oscar, grazie, ti mando un grande abbraccio, alla prossima, buona giornata.
Grazie, alla prossima, un abbraccio.
Grazie davvero ad Oscar Magoni, ex capitano anche degli Azzurri. I vostri messaggi al 339-666-9990, tra un po' segnatevi il numero 0816363 per parlare in diretta con Antonio Giordano. Nel frattempo questo amico scrive: Champions o meno, il Napoli resta un club ricco a 200 milioni in cassa al netto della vendita di Osimhen, scrive Antonio. Sicuramente è un club ricco, io dicevo anche come appeal per i calciatori. È chiaro che se il Napoli fa almeno l'Europa League può andare a bussare alla porta dell'Atalanta per dire, per Coppa Miners, oppure del Lille per Davide. Diversamente avrebbe qualche difficoltà in più probabilmente. Il Napoli deve vincerle tutte e fare una cosa che non ha mai fatto quest'anno, dove non abbiamo mai visto un filotto di tre partite. Ma cosa ancora più impossibile, davanti ci sono squadre che non sembrano affatto poter perdere colpi. Io credo che il quinto posto sia impossibile, eppure l'Europa League molto molto difficile. Calzone a me non ha convinto affatto il pensiero di Massimo Perfetto. Intanto il Napoli, al netto di come finirà la Coppa Italia, che ricordiamo vincitrice va in Europa League, a meno che non sia già qualificata per competizioni europee. Faccio l'esempio, no? Se la Juventus vince la Coppa Italia andando già probabilmente in Champions League, non ruba il posto in Europa League, quindi va alla squadra settima in classifica se il quinto va in Champions League. Insomma, il Napoli in questo momento col quinto posto in Champions League e al netto della Coppa Italia andrebbe già in Europa League, quindi impossibile Europa League a me sembra un po' troppo. Molto difficile, se non quasi impossibile, la Champions League invece sono abbastanza d'accordo. Ma cosa ne pensate ancora su questo tema? 339-666-9990. Napoli che si allena ovviamente oggi, attende i calciatori nazionali italiani reduci dalla tournée americana, con tra un po' scende in campo Kvaratskhelia, potrebbe andare nella storica prima qualificazione, prima centrale, la prima storica qualificazione agli europei, e tra un po' andremo a Tbilisi per capire che gara si respira allo stadio per questa sfida tra Georgia e Grecia in programma tra praticamente un'oretta circa, orario georgiano ovviamente, 18 georgiane, sono le 15 da queste parti. Noi ci collegheremo tra un po' con lo stadio di Tbilisi per capire anche come sta Kvaratskhelia, tra un po' anche il report da Castelvolturno. Intanto ci prendiamo una piccola pausa, tra un po' ricordo Antonio Giordano, quindi 081 6363 6363 per parlare con Antonio Giordano, avremo anche Giupia, Giampaolo Sarini e molto altro, a tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, cari amici, molti messaggi da parte vostra. Allora, Bartolomeo dalla Germania, forza Napoli sempre, ti dirò, a me va bene qualsiasi competizione europea, basta esserci, conquistare punti per il ranking, per non interrompere il percorso che stiamo facendo da 14 anni, credo. Anche se Conference League resta in Europa e poi il prossimo anno vedremo, vi ascolto sempre. Ma comunque vi faccio già ora gli auguri a tutta Radio Marte. Grazie, caro Bartolomeo, tanti auguri anche a te, sono d'accordo con te. Intanto auguri anche da parte mia ad Emanuela Castelli, al Gesso Nomastico, al nostro editore Oreste Cimino per il compleanno e a tutti i Manuele e Emanuele ed Emanuela all'ascolto. Intanto allora i vostri messaggi, vabbè, chiediamo tra poco queste domande ad Antonio Giordano se gli piace italiano o meno. Poi quest'altro amico scrive se Gyökeres può essere in orbita Napoli, attaccante lo sport in Lisbona, ha fatto benissimo oggi. Salutiamo anche Francuccio il camionista, sempre attivo con il cuore, e tanti altri amici. Il Napoli appunto si allena agli ordini ancora dello staff di Calzona, che domani invece prenderà possesso di Castelvolturno, dei reduci nazionali. Tra un po' avremo anche Antonio Giordano. E quindi ecco, è saltato un attimo la linea. I vostri messaggi, questo amico scrive per esempio: a me non piace questa situazione a Cerbi One, cioè sistema una risoluzione all'italiana, scrive Roberto. Non lo so, vedremo. Sicuramente sarebbe, come scrive molto saggiamente De Mondo Pinna oggi su quello dello sport, dovesse Acerbi ricevere una squalifica di 2-3 giornate per condotta antisportiva, sarebbe un caso un po' limite, un po' strano, soprattutto poi sarebbe un precedente pericoloso in tema razzismo, o è colpevole o meno. Cosa ne pensi di Massimo Carrera come allenatore del Napoli, scrive Marco? Beh, no, non mi piace, sta facendo benino all'Ascoli, però insomma dai, in Serie A ha avuto pochissima esperienza se non come vice di Conte. Fuori il Napoli da tutte le competizioni europee per almeno 2 anni, e così vediamo le grandi capacità del direttore sportivo Aurelio De Laurentiis. Ma caro amico, sei così autolesionista, cioè voglio dire, sicuramente ti può stare antipatico De Laurentiis, puoi ritenere anche giustamente che sia il colpevole assoluto della stagione disastrosa del Napoli, però andare contro il proprio tifo, la propria passione, mi sembra un po' troppo, però ognuno la pensa come vuole. Poi Acerbi nessuna squalifica, scrive questo amico. Quest'altro amico su Raspadori: se il prossimo allenatore del Napoli avrà il progetto di giocare con 2 punte, io lo terrei assolutamente, anche nel caso di un modulo che contempli una sottopunta, altrimenti io lo venderei, perché a mio avviso l'attaccante è una seconda punta, uno che deve giocare con la punta fisica accanto. Emiliano, io sono d'accordo con te, per me Raspadori è proprio una classica seconda punta che potrebbe fare bene in un 3-5-2, 4-4-2 o cose del genere. Ma mi affido a chi ne sa più di me, Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Ciao Antonio, buongiorno.
Non si comincia mai con una sciocchezza, buongiorno.
Vabbè, però ogni tanto bisogna anche dirle le cose così, no?
Sono un amabile bugiardo.
Caro Antonio, buongiorno. Ti chiede subito questo amico. Non ho capito.
Avete fatto gli auguri?
Assolutamente, sono il primo a farli.
Manco un caffè, non ho pagato.
Niente, zero. Come Gifuni, non pagano, non fanno proprio mani. Vabbè. Lasciamo perdere. Allora, si rifarà. Ti chiede anche di comprarle il vino, addirittura. Quindi chiede proprio un regalo senza nulla in cambio. Dopo questo.
Gifuni è spudorato.
Dopo questo splendido momento radiofonico che avrà attirato migliaia di ascoltatori, ti chiedo subito di rispondere all'amico. Cioè, diceva Raspadori lo cederei a meno che il Napoli non contempli nel prossimo progetto tattico un attacco a 2. Che dici? Come rispondi a questo amico?
Per me Raspadori può giocare ovunque, quindi no.
Però è un tema questo qui, eh.
Sì, è un tema, è chiaro che è un tema che va affrontato però con l'allenatore di competenze. Per me può giocare a 2, può giocare a 3, può fare la prima punta, la seconda punta. Ha piedi talmente buoni che può sfuggire a qualsiasi tipo di connotazione ideologica, quindi è come il Tasmania grigio, va bene con tutti.
Mamma mia, che riferimento, che parallelo. A proposito invece di quello che accadrà a breve oggi, è chiaro che dobbiamo solo attendere quello che accade, però sul caso Acerbi Juan Jesus ritieni che si debba fare nettamente una condanna se è colpevole o nettamente una soluzione se è innocente, e non quella possibile, come l'ottimo Edmondo Pinna ha scritto oggi sul Corriere dello Sport, possibile sentenza intermedia, come che ne pensi?
Può esserci una sentenza intermedia,
lo so, però lui ha così
sì lo so.
Paventato un'idea, anche lui era critico su questo, no, di una decisione a metà.
Ed è bravissimo, ma le decisioni a metà possono scaturire da due ragioni. Una, non hai la certezza del tra virgolette reato, e due, altrimenti vuoi essere un po' Ponzio Pilatesco, ma non è il caso. E qui la verità la conoscono tre, secondo me. Uno più degli altri e dell'arbitro. Perché lui ha avuto la percezione di quello che è accaduto, lui sa quello che gli ha detto Juan Jesus, lui sa quello che ha ribadito Acerbi. È sempre un processo molto deduttivo.
Sì, infatti la penna mi è sembrata un po' Ponzio Pilato in tema di Pasqua, mi è sembrato un po' uno che non ha scritto niente sul referto, o poco evidentemente. Chiaro, non ha sentito, però ha colto la reazione immediata, come dicevi tu.
E quindi se è così, io non sono per i concetti, per i giudizi precostituiti, cioè mi spiace se sia accaduto perché sarebbe un fatto gravissimo.
Certo.
Faccio fatica a pensare che Juan Jesus sia impazzito, assolutamente. Non c'è in assoluta, in alcun modo, il sospetto che possa esserci millanteria, ecco. Semmai, perché stiamo parlando di un argomento terribilmente serio, e la responsabilità di Juan Jesus è evidente, la responsabilità, cioè l'uomo responsabile è in Juan Jesus, voglio dire, quindi nulla spingerebbe a pensare che ci sia un errore di valutazione o un equivoco.
Certo.
Però non possiamo neanche essere così trancianti a priori.
No, per carità, insomma, Acerbi potrebbe non aver detto quella cosa, anche se dubito non l'abbia detta, vista la reazione di Juan Jesus e anche la sua, diciamo, i suoi riferimenti anche tramite i social. Però dobbiamo aspettare che la giustizia faccia il suo.
Fa molto fede Juan Jesus.
Sì.
Cioè il suo senso di responsabilità è assoluto e totale, la sua serietà anche. Quindi, però un po' potrebbe esserci anche un equivoco, ed è una cosa che non possiamo scartare. A me non piace neanche ironizzare su una cosa del genere, perché è vietato, cioè siamo al cospetto di un argomento terribilmente grosso, serio, da affrontare con tutti gli strumenti. Le lacrime di Vinicius ieri sono state una sferzata, poi dipende dalla sensibilità di ognuno di noi, c'è anche chi se ne frega largamente, chi, no?
Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Leggevo un messaggio di...
Il fascismo è una forma di violenza che va demolita.
Sono d'accordo con te. Nel frattempo ricordo 0816363 per rivolgere domande flash ad Antonio Giordano, che sarà con noi per un po'. Gilda, mi pare, scriveva... se date per buono che ci si lascia scappare un insulto razzista in campo, poi sei davvero razzista nella vita. Allo stesso modo, allora pensare che chi fa un fallo criminale, atto a far male, poi sia una persona violenta nella vita, allora perché non vi siete mai spesi per far allontanare del calcio questi calciatori? Insomma, scrive che Acerbi ha certamente sbagliato, ma non è corretto trasformarlo in mostro. Sento un giustizialismo esasperato. Io, il mio pensiero rapidissimo, è molto più interessante del tuo, Antonio. Non è che se Acerbi ha detto una cosa razzista è razzista, ma in quel momento lo è stato, cioè non è che è un razzista conclamato o un nazista, ma si è sbagliato, essendo un professionista che sa bene che in campo, fuori dal campo, bisogna comportarsi in un certo modo, ci sono le campagne UEFA, FIFA, della Lega di Serie A, proprio in quel giorno in particolare, se tu lo dici devi pagare per quello che hai sbagliato, non significa che tu vieni crocifisso in sala mensa, per citare Fantozzi, non so cosa ne pensi, Antonio.
Il giustizialismo non mi pare sia presente su questi canali, né nella mia né nella tua ipotesi, però che esista un codice da rispettare che non è soltanto etico, è indiscutibile, cioè, se si sbaglia si paga.
Esatto.
E si paga in misura, mi auguro, equa rispetto a quello che sia stato il proprio errore commesso.
Esatto. Se io commetto un errore picchio Antonio Giordano non significa che sono un violento, ma devo pagare per quello che ho fatto. Mi sembra evidente.
Poi ti pigli un cazzotto di ritorno.
Può darsi, quindi pagheresti anche tu, voglio dire, però non significa che io e Antonio saremmo violenti o siamo violenti in assoluto.
Assolutamente, cioè, altrimenti siamo di fronte a una forma di demonizzazione assoluta dell'essere umano. Cioè,
certo.
Sai quante sciocchezze ho fatto nella mia vita, però penso di essere, come dire, sufficientemente per bene.
Sì, ma gli errori si pagano, ognuno si assume la responsabilità, se c'è stato l'errore deve pagare per quello che ha fatto, pagare, cioè nel senso scontare la pena o quello che sia, la multa, quella prevista. Carlo, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Buongiorno a te.
Volevo chiedere al dottor Giordano, visto alla luce dei fatti di tutto quello che è successo quest'anno, no?
Sì.
Il presidente prenderà atto che una società deve essere formata da un organigramma e che un direttore sportivo, anche se so, mi è stato detto da qualcuno che comunque lui è sempre lui, diciamo, il manager, il capo d'azienda, e quindi sarà sempre lui a dare.
Tra l'altro ricordo che proprio Antonio Giordano ha fatto la prima domanda a De Laurenti: si continuerà così o cambi modo?
E quindi mi chiedevo, sì. Le chiedevo se questa società non abbia finalmente si strutturi con un direttore generale, un direttore
magari
sportivo, e che si trova con il presidente, con i programmi, un budget da mettere in campo, e che questi professionisti poi trovino l'allenatore e poi facciano la squadra, perché penso che già tutto quello che leggo, ritorniamo già sempre
alla stessa modalità. Grazie Carlo, grazie. Antonio, che ne pensi, ha capito il presidente?
Non credo, penso che continui a fare come ha fatto l'anno scorso. È una risposta secca, si può dare sulla figura del direttore generale, meglio dimenticarlo, cioè non rientra tra le connotazioni di una società che appartiene a De Laurentiis, perché questa è una
forse cosa. Te lo chiedo Antonio, la soluzione intermedia può esserci, cioè un direttore sportivo che abbia il peso, non so se la bravura o la competenza, che ha avuto l'ultimo giuntoli, questo può essere una soluzione intermedia di uno che faccia riflettere.
La figura del direttore generale non è contemporanea.
No, infatti
sono
il direttore generale no, quindi
che ricoprono, diciamo, quelle aree di competenza. Devo dire che poi l'hanno fatto sempre molto bene. Poi non bisogna mai ragionare di pancia, e quindi gli vanno riconosciuti i meriti in una certa forma di gestione che forse è anche un po' esageratamente accentrata, ma non possiamo stare qui a discutere su tutto, cioè bisogna prendere atto che esiste una libertà di intervento che appartiene agli altri. Tutto è quando si parla delle competenze tecniche.
È vero, assolutamente.
Competenze tecniche, hai ragione tu. C'è bisogno di un altro giunto.
Eh sì, perché se lui non accetta, e non, come dicevi tu, sono d'accordo, non penso che purtroppo prenderà un direttore generale, almeno un direttore sportivo operante di peso. Carmine, buongiorno.
Buongiorno a te, fa piacere parlare. Posso?
Certo, sei in diretta, Carmine.
Voglio fare una domanda ad Antonio Giordano.
Sì, vai.
Secondo te, lui mi parla, essendo una persona per bene, io, cioè mi piace moltissimo, sono convinto come lui, però tutti quei toni, lui mi parla di equità, dico a fattore, per quanto riguarda Acerbi, equità, codice, di intenti, poi mi riconosce la serietà, l'essere per bene di Juan Jesus, tutte cose positive, e di Acerbi niente, veramente è proprio ancora acerbo per la vita, evidentemente. Poi mi parla dell'arbitro, l'unico tra i tre che sanno le cose, ma l'arbitro non è un giudice di campo, là sta l'autentica verità, è successo tutto là. Allora sai che cosa succede? Che dopo, a me tempo fa, uccisero mia zia per uno scippo, poi dopo sono intervenuti gli avvocati, comunque si è messa situazione a posto equamente, mia zia è morta, non me l'hanno data più. Voglio dire, con il razzismo dobbiamo aspettare che c'è sempre la morte per poter essere
il caso grave, dici, ok? Grazie Carlo, un caro abbraccio. Antonio, non so se hai colto il senso di quello che chiedeva Carlo.
Sì, assolutamente, ma non credo che nessuno di noi sospetti o abbia avanzato l'idea che bisogna andare avanti, bisogna essere come dire permissivi, assolutamente, però non sappiamo cosa è successo, non lo sa nessuno. Sì. Nessuno. La sua verità è pari alla mia.
Lo sanno Acerbi e Juan Jesus, perché ecco, l'arbitro ha colto le reazioni, ma non ha sentito evidentemente cosa
si sono. È forse la penna, ma non, è chiaro che io e te possiamo dirci di tutto.
Sì.
Le peggiori male parole.
Sì.
E poi la mia verità è contro la tua. Sì. E la tua è contro la mia.
Certo.
E il giudice terzo, cioè la Castelli che sta nella relazione a fianco, nel momento in cui viene interpellato da te e da me, conoscerà la tua versione e la mia versione, perché altrimenti se vogliamo ragionare di pancia, quindi per senso d'appartenenza, è un'altra storia.
Sì, sì, no, ma è così.
Significa, lì significa voler fare del giustizialismo. Detto ciò, è raccapricciante, eventualmente sia accaduto quello che è stato detto, sarebbe stato detto a Guagliese. Ed è raccapricciante sempre ogni forma di razzismo.
Su questo non c'è dubbio. Allora, devo fermarci per un pizzico di pubblicità, tra un po' ci raggiunge anche Gio Pia, conosci molto bene anche tu, Carantonio, per parlare anche di Napoli-Atalanta. Ancora i vostri messaggi al 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Tanti messaggi che arrivano. Gino scrive: non rinuncerei mai alle coppe. Poi scrive anche: perché si parla di ridurre il monte ingaggi visto che gli introiti crescono? Io sono da sempre per la sostenibilità, ma ricordo che solo dai diritti TV della Serie A il Napoli incassa più di 75 milioni, poi ci sono gli sponsor, stadi, eccetera eccetera, tutti incassi strutturali. Poi la soluzione intermedia sarebbe un pericoloso precedente, una gran figura di media dei soliti noti, dice questo amico. Poi volevo chiedere al grande Giordano se il Napoli dovrebbe impiegare Raspe in un 4-4-2 con esterni propositivi e due centrocampisti fisici. Antonio D'Aversa, anche su Raspadori, un altro amico diceva: sono d'accordo con Giordano, però almeno diamo a Raspadori un ruolo fisso. Antonio, ancora su Jack Raspadori, ci sei sempre?
Sì, come ecco. No.
Rispondere all'amico: 4-4-2 con esterni propositivi e due punte con Raspadori e un attaccante,
no, però io l'ho già detto,
o ruolo fisso?
Gioca ovunque.
No, però ruolo fisso andrebbe dato a Raspadori, oppure no?
Ma fisso anche no, poi è chiaro che più sta davanti alla porta e più la sente. Che sia prima o che sia seconda punta, a me non piace non piace parlare per numeri, per moduli, cioè, e poi sia 4-4-2, 4-3-3, credo che sia possibile fare tante cose buone e belle anche con un altro sistema di gioco. Una delle squadre che maggiormente mi ha preso negli ultimi anni è stata l'Atalanta di Gasperini.
Adesso arriviamo alla sfida di sabato, prima c'è Antonio, un'altra telefonata per te. Antonio, buongiorno.
Buongiorno, io volevo fare se possibile velocemente una considerazione alla domanda al grande Giordano.
Sì,
la considerazione è questa: io ricordo quella famosa conferenza con De Laurentiis che parlava, però c'è un dettaglio, chi soffre di narcisismo ha un problema, ha un disturbo, si chiama ego sintonico, cioè la persona che ne soffre non sa di soffrirne. Lui disse: ove mai io dovessi capire che sono il problema, mi farò da parte. Bene, a voi quindi la risposta. Per quanto riguarda il grande Giordano, gli volevo chiedere, secondo
lui, sono questo
anche tu non penso, tu di altre non cose soffri, non diciamo
pare proprio però diciamo che quando si vedono oggettivamente gli errori, ecco, a proposito di errori, non voglio andare troppo avanti con De Laurentiis,
vai domanda.
Ci si accanisce pro o contro quando noi vogliamo bene solo al Napoli.
Assolutamente.
A proposito di errori, qual è stato secondo Antonio Giordano il più grande errore a livello di tecnico di De Laurentiis quest'anno? Elenco: Garcia, dopo che aveva detto che chiunque potesse allenare il Napoli e prendere un allenatore
esonerato
dappertutto, Mazzarri, pensa, l'amico di famiglia, per me errore gravissimo. Oppure poi prendere Calzone che allena la nazionale, due mesi cosa può fare? Grazie.
Grazie, ne devo dire uno solo di errore?
Sì, più grave,
sì, grazie,
diceva,
sì.
Più grave.
Mazzarri,
la seconda scelta.
Dici tu, la seconda è peggiore della prima.
Ci sta anche questo.
C'erano anche ancora probabilmente i margini di intervento, non c'era granché sul mercato, ma se volevi giocare un certo calcio potevi farlo e potevi anche uscire da quel certo calcio lì attraverso una federazione rassicurante. Quello è stato clamorosamente abbagliante.
Poi ancora un po' di messaggi. Giuseppe ADL ha sempre scelto lui calciatore e allenatore, ha portato lui le trattative, ma le opzioni di scelta gli sono sempre state fornite da un DS competente e preparato come Giuntoli, quella soluzione intermedia alla quale ci riferivamo. Però avevi detto c'è l'Atalanta di Gasperini che ti piace da sempre, sabato c'è una sfida, chi ha giocato, che ormai è bergamasco adozione ma anche napoletano adozione, è Spider-Man Gio Pia. Ciao Gio, buongiorno.
Ciao Dario,
come stai?
A voi. Tutto bene. Bene Dario, grazie.
Ricordando, bene, grazie caro Gio, tra l'altro pochi giorni fa hai compiuto anche gli anni, auguri anche se con qualche giorno di ritardo in diretta, anche se ci siamo fatti in privato. Spider-Man, ricordando gli amici, ma se lo ricordano sicuramente, il modo tuo di esultare, addirittura con la mascherina di Ludo Moragno, uno degli ultimi gol segnato, vero?
Sì, sì, dai, era un cartone che mi è sempre piaciuto da piccolo e quindi sai, c'era stata questa idea e sono riuscito a far gol e poi l'ho indossata, dai.
C'è Antonio Giordano, Corriere dello Sport dall'altra parte. Antonio, Gio Pia fu un acquisto per Paolo Marino che insomma per la Serie C era un bel lusso, devo dire.
Ma intanto lo saluto con grande simpatia, per me è sempre un ragazzino.
È vero, ma se lo vede adesso lo stesso, è grande forma, magro.
Sì, no, è il ragazzino che arrivò a Napoli.
Sì, è vero, è vero.
E sì che è stato un grande lusso per quel tempo. La curiosità è questa. Sì. Intanto mi dicono che c'è un altro...
più forte lui pare, il figlio.
Quindi comincio a farci capire dove può arrivare. Ma queste sono cose che poi verranno. La seconda, Napoli-Atalanta è da dentro fuori per il Napoli.
Gio.
Sì, partiamo dalla sfida di sabato, che sicuramente per il Napoli, penso che da qui, dalla prossima alla fine, Napoli deve cercare di vincerle tutte, perché sono sempre scontri diretti. Davanti al Napoli ci sono squadre che stanno bene, squadre che sono però in tante competizioni ancora, tipo l'Atalanta, e sicuramente qualche punticino possono lasciare per strada. Invece Napoli deve cercare veramente già da sabato, contro la squadra che è in grande, che è in salute, di far conti per mantenere un attimino il ritmo, quello che consente di arrivare almeno al quinto posto.
Ecco, Napoli non dà garanzie di continuità, cioè Napoli magari è la squadra che può battere l'Atalanta sabato, anche se non è facile, però per fare questi tanti risultati consecutivi dovrebbe mettere qualcosa che non l'ha mai messo quest'anno in campo. Tu sei fiducioso, pensi che il Napoli possa arrivare almeno in Europa League?
Sai Dario, quest'anno il Napoli purtroppo, dico purtroppo perché dopo aver fatto una stagione l'anno scorso veramente speciale, non è riuscito a mantenere quello che erano le aspettative, non dico rivincere lo scudetto perché non è mai facile, però almeno avere una posizione di classifica che ti permetteva un attimino di iniziare a fare già i calcoli per quello che è l'Europa vera e propria, siamo la Champions. Quest'anno il Napoli dal punto di vista della continuità dei risultati è stata una squadra chiaramente mediocre, ragazzi, perché non è riuscita a mantenere quello che sono le qualità e il valore dei giocatori che ci sono in quella rosa. Io sinceramente la vedo dura che il Napoli possa arrivare a fare la Champions l'anno prossimo, però questo è il mio pensiero, ma più che altro per le squadre che ci sono davanti, e sono squadre forti, squadre attrezzate per arrivare fino in fondo.
È verissimo. Antonio, una domanda che hai fatto, c'era anche la tua risposta, giusto? Dentro o fuori Napoli-Atalanta?
Certo, sì, questo. Cioè, non vinci con l'Atalanta, sei fuori. Non ha più senso, cioè, poi illudersi. 6 punti dalla quinta sono già un'enormità, io la penso come piace.
Tra l'altro, se non vinci anche l'Europa League potrebbe essere a rischio, sì, poi vedremo incroci di Coppa Italia.
Devi salvare qualcosa, ecco. Quindi... E l'Atalanta è il cliente peggiore in questo modo. In genere per me è il cliente peggiore. Una delle battute più belle le ha fatte Guardiola, no?
Andare
dal dentista.
È vero.
La stessa allegria l'affronti.
È chiaro, Gio, che se l'Atalanta non avrà, come sembra, a disposizione né De Catelere né Kopfmeiners, insomma, già è un piccolo vantaggio per il Napoli, giusto?
Sì, sai, sono due giocatori che quest'anno nell'idea dell'allenatore Kopfmeiners, ormai a Bergamo è una garanzia, perché non è il primo anno che riesce a fare quello che sta facendo. De Ketelaere sicuramente è stata
all'inizio della stagione, per tanti magari sai una mossa, vedendo quello che ti aveva fatto in passato con il Milan, una mossa un po' azzardata. Invece il ragazzo ha trovato l'ambiente giusto, ha trovato un allenatore che riesce a stimolarlo al massimo e sta facendo veramente bene. È normale che non avendo e non averli per sabato, questo è tutto ancora da vedere come arriveranno.
Certo.
Sono due pedine sicuramente che possono dire tanto a quello che è il calcio di Gasperini.
Intanto io saluto Antonio Giordano, grazie Antonio, ci sentiamo nei prossimi giorni per parlare ancora di Pina Patrata. Buona giornata.
Ciao a tutti. Ciao.
Antonio Giordano, invece nel salutare il mio amico ex Azzurro, ex Atalanta, Gio Pia, chiedo anche a te cosa ne pensi del caso Acerbi Juan Jesus, se l'altro è brasiliano come te, Juan Jesus, se insomma ti sei sentito toccato da questa vicenda, come l'hai vissuta, come la vivi?
Sì Dario, dai, nel senso penso che nel 2024 ormai dobbiamo, perché è giusto che sia così,
certo,
smetterla, perché veramente non si può più vedere certi episodi, non si può più permettere a tanta gente di esprimere magari dei giudizi, perché dall'altra parte c'è sempre un altro essere umano, una persona sensibile, e da quello che non lo conosco di persona, Don Jesus, però da quello che capisco, da quello che mi dicono tanti suoi compagni, ex compagni, è veramente un ragazzo eccezionale, un ragazzo molto sensibile, e Acerbi ha commesso un grande errore, anche perché è un personaggio pubblico, è un personaggio che indossa anche una maglia della nazionale, quindi deve essere un esempio per tutti quelli che sono i giovani che guardano con ammirazione questi campioni. Quindi penso che veramente bisogna dare un segnale forte, ma forte veramente, perché non si può più vedere episodi del genere.
Sempre un grande piacere parlare con te di calcio, caro Giulio. Salutami Samu Pia, che è fortissimo, 2008. Grazie, noi parliamo in un calcio, quando più là, non mettiamo pressione a tuo figlio.
Piano, facciamolo pensare alla scuola, dai, che è più importante in questo momento.
Hai ragione. Un caro abbraccio, Gio, grazie per il tuo intervento.
A voi, buona giornata.
Un abbraccio a Gio Pia, ci fermiamo, tra un po' andiamo a Tbilisi, pubblicità.
Marte Sport Live.
Eccoci tornati, ci colleghiamo subito anche via Zoom, quindi va video, e la ringraziamo per la disponibilità estrema alla collega del quotidiano Lelo, Salom Karatjvili. Ciao Salom, come stai? Buongiorno.
Ciao, buonasera. Da noi sarebbe la serata, perché
giusto,
abbiamo 3 ore di differenza, perciò buonasera dalla Georgia.
Ho detto bene il tuo cognome, perché poi ti chiamo sempre Salom, quindi...
Salom Karatjvili, diciamo
così. Intanto c'è grandissima attesa a Tbilisi, sei all'esterno dello stadio, gli amici che possono seguirci via streaming ma anche su canale 183 possono vedere appunto lo stadio dall'esterno, dove c'è la nostra collega Salom, perché oggi si potrebbe fare la storia, Georgia contro Grecia per la qualificazione agli europei.
Guardate, la Georgia fa la storia stasera, perché è un giorno giusto, atteso da più di 30 anni, perciò questo è il nostro giorno. Mi dispiace per i greci, che anche loro da qualche anno che aspettano la qualificazione, però è il nostro turno stavolta. Che riguarda la partita, l'attesa è da giorni che è molto molto alta, che ogni giorno ci prepariamo, pensiamo, valutiamo qualsiasi cosa. Però riguardo all'avversario è un po' strano il loro caso, perché sono arrivati altro ieri, al posto di stare tutti chiusi insieme, alcuni calciatori non hanno voluto proprio stare con l'allenatore, con il gruppo, si sono sfuggiti dalla riunione, diciamo, e sono andati nei vari bar della Georgia a mangiare, a
bene,
un po' rilassarsi.
Bene, meglio.
È una cosa strana.
Addirittura invece...
l'allenatore non sapeva, e ha saputo da me che era una cosa un po' imbarazzante.
Effettivamente, quindi meglio così, perché chiaramente noi tifiamo per la Georgia di Kvicha Kvaratskhelia, sul quale poggia un po' di pressione, c'è un po' di pressione sul ragazzo, cioè sente la responsabilità di dover trascinare la propria nazionale agli europei, Kvicha?
Non è solo Kvicha, ecco, il problema non è che c'è solo Kvicha, che dobbiamo per forza giocare perché c'è Kvicha e dobbiamo per forza vincere. Ci sono tutti quanti e giocheranno tutti quanti. Abbiamo visto senza Kvicha che abbiamo vinto contro Luxemburgo, significa che Kvicha è un gioiello in più per la nostra vittoria che arriva tra qualche ore. Sì, anche qua ha detto la stessa cosa, che non importa chi fa il gol, l'importante è che vinciamo, che facciamo parte Euro 2024. Comunque Fucha è super rilassato insieme con altri ragazzi e aspettano il momento di iniziare la partita.
Noi immaginiamo, ne saremmo felici per te, per i colleghi e ovviamente per Kvice in particolare, che poi Kvaratskhelia potrebbe tornare a Napoli con la qualificazione in tasca, con una carica pazzesca per trascinare anche il Napoli verso l'obiettivo Europa.
Sì, assolutamente, perché questa è la generazione che deve realizzare i sogni delle generazioni precedenti, perciò se lui riuscirà insieme con la squadra ottenere quel risultato che aspettiamo da anni, praticamente ricevete non solo un ragazzo, un Quara, ricevete in doppio, perché sarà carichissimo dalla vittoria.
Salom, nel salutarti e nel ringraziarti, mi sembra di capire che tu sei ottimista oltre che fiduciosa. Pensi
tanto,
che
perché è il momento giusto, è il nostro momento, non posso dire altro, il resto poi ci fa vedere la partita.
È vero, c'è grande affluenza ovviamente, grande il pienone allo stadio.
Si stanno preparando adesso, devono chiudere la strada centrale perché poi iniziano la manifestazione i tifosi, perciò è proprio inizio, non si vede ancora la folla perché abbiamo, come ho detto, 3 ore di differenza, e iniziano piano piano a liberarsi dai lavori e venire allo stadio. Addirittura in 5 ore sono venduti i biglietti e, come ha detto Cacapazze, il nostro calciatore, se fosse anche 1 milione da vendere i georgiani sarebbero disposti anche a comprare, perché in 5 ore no, era sold out, praticamente non si trovava più i biglietti e la gente era ancora in cerca di intracciare almeno qualche modo per entrare allo stadio. L'attesa veramente altissima qui.
Beh, mi sembra giusto, cara Salom, grazie per il tuo intervento, in bocca al lupo davvero sincero e affettuoso alla Georgia e grazie per il collegamento.
La ringrazio.
Ciao Salom, grazie. Grazie ancora. Salom Karatishvili, collegato del quotidiano Lelo, spesso qui a Napoli, anche in Italia, a seguire appunto Kvice e Kvaratskhelia. Insomma, in bocca al lupo davvero. Abbiamo capito che georgiani, scrive questo amico, non sono scaramantici. Forza Kvara, scrive Mauro, effettivamente molto sicura, e noi speriamo che ci sia grande sicurezza. La Grecia, siamo amici anche dei greci, ha vinto anche l'Europeo, quindi può farsi un po' da parte. Vorrei tanto che Acerbi fosse graziato, la figuraccia supererebbe quella fatta in campo da un troglodita strappato al mettere calci ai mattoni. Mamma, come sei violento. Poi ancora buongiorno Dario. Antonio scrive da Cellule, puoi chiedere al dottor Giordano se mi accetta l'amicizia su Facebook, lo chiederemo. Antonio Morra, caro Antonio Giordano, lo faremo dopo. Poi ancora quest'altro amico scrive: al netto della sentenza teniamoci per noi lo splendido comportamento di Jesus. Paolo da San Sebastiano. E poi ancora altri messaggi, ma parliamo ancora di Napoli Atalanta con chi ha giocato da attaccante in Atalanta ma ha vissuto tante stagioni qui a Napoli, da allenatore della primavera, Giampaolo Saurini. Mister, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi qui su Radio Marte. Allora, caro mister, c'è Napoli-Atalanta, noi la consideriamo già dentro fuori per il Napoli, per le residue poche chance Champions, ma in generale anche per la corsa d'Europa, perché se il Napoli non batte l'Atalanta si fa davvero dura in assoluto, o sbagliamo?
Ma sicuramente una partita importantissima, vista anche la classifica diventa ancora più importante, è naturale che facendo un passo falso con l'Atalanta si assottiglierebbero ancora di più le possibilità, però vincendo quella partita secondo me si riaprirebbero scenari importanti e Napoli ha tutte le possibilità e le caratteristiche per centrare comunque la vittoria. È evidente che la strada non è facile.
E in questo senso l'attuale Napoli di Calzona, quello che abbiamo visto anche a Milano, anche nelle altre partite, contro l'attuale Atalanta di Gasperini, perché può vincere questa partita? Cioè, che cosa può mettere in difficoltà l'Atalanta e viceversa?
Ma io credo che Napoli a livello qualitativo di squadra sia superiore all'Atalanta, a livello proprio individuale. È evidente che l'Atalanta gioca da tanti anni allo stesso modo, ha un modo di approcciare le partite comunque sempre uguale, aggressivo. Se sta in una situazione fisica buona, naturalmente l'Atalanta diventa una squadra molto difficile da affrontare. Però il Napoli ha tutte le possibilità e le caratteristiche per poter comunque centrare la vittoria. Io credo che se il Napoli fa il Napoli, la partita la può naturalmente vincere. È evidente che se trovi l'Atalanta in giornata, l'Atalanta comunque è una squadra che ha messo in difficoltà anche grosse squadre a livello europeo.
Eh sì, infatti poi dipende anche da come sono tornati, come saranno tornati tutti i nazionali, e nel caso del Napoli dipende molto dalla presenza o meno di Osimhen. O sbagliamo, Giampaolo?
Assolutamente sì, Osimhen è uno di quei calciatori che spostano un po' le partite, quindi se non ci sarà questo tipo di giocatore Napoli sarà assolutamente penalizzato. Se invece verrà recuperato e sarà in una condizione discreta, secondo me Osimhen potrebbe risultare anche determinante, anche perché visto il gioco dell'Atalanta, che è un gioco aggressivo, che viene alta, che viene naturalmente uno contro uno a prenderti anche nella metà campo, nella tua metà campo, l'attacco della profondità con Osimhen diventa fondamentale.
Assolutamente. Per chiudere volevo parlare un po' dei tuoi ragazzi, quelli che hai allenato qui a Napoli, da Tutino, Spavone, da Roberto Insigne, ma in particolare sino a Gaetano e a Luperto. Luperto è diventato una certezza con l'Empoli. Ti chiedo anche di Gaetano, ha fatto bene il Napoli a cederlo, a dargli un po' di spazio a Cagliari?
Ma intanto io li saluto tutti, sono tanti che si stanno comunque mettendo in evidenza, e a mio parere Gaetano ha fatto benissimo ad andare a dimostrare tutto il suo valore. Quando non riesci a trovare continuità per un giovane diventa difficile. Io credo che la via per questi ragazzi sia sempre quella di andare a giocare. È evidente che uno vorrebbe giocare sempre nella squadra del cuore, nella squadra,
anche se poi mister il Napoli l'ha ceduto poi nel momento in cui ha bisogno di mezzi alle offensive, cioè Traoré non ha alternative di ruolo in questo momento, a parte Zielinski che come è noto è un po' fuori dai progetti.
Assolutamente. È un po' curiosa come cosa. Succede sempre così, che magari uno lo cede perché trova poco spazio per farlo giocare, e poi magari si fa male Cajust e magari viene squalificato qualcun altro e avrebbe trovato, secondo me, il suo spazio e la sua dimensione, però la sta trovando e sta facendo molto bene a Cagliari. Credo che il Napoli dopo questi sei mesi, girone di ritorno, si ritrovi un giocatore molto più maturo, molto più affidabile e che ci si può contare anche per poter giocare l'anno prossimo nel Napoli titolare.
L'ultima te la faccio anche su Contini. Ritieni che il ruolo di terzo portiere sia giusto per lui, oppure avendo ancora 28 anni credo, insomma, siamo troppo presto?
Ma Contini ha fatto comunque la sua esperienza e per me è un ottimo portiere. Io dico sempre che comunque ribadisco che un giocatore per esprimersi debba giocare, però poi dopo magari qualcuno si ritaglia un ruolo diverso e comunque fai parte di una società, di un organico che ha vinto lo scudetto e che ogni anno gioca le coppe.
Giampaolo, grazie per il tuo intervento, in bocca al lupo al Vicenza, grazie. Giusto, stai lavorando, in bocca al lupo.
Grazie a voi, arrivederci
a presto, grazie, buona Pasqua. Giampaolo Saurini, ex allenatore della Primavera del Napoli, anche ex attaccante dell'Atalanta. Un po' di messaggi al volo prima di salutarvi. Questo amico manda un'immagine, scrive eccolo qua, il Napoli farebbe bene a sostenere Juan Jesus nella sua causa. Beh, insomma, il Napoli c'è sicuramente, anche con un po' di messaggi in questi giorni. Poi Anthony da Piazza Mercato, abbiamo bisogno di entrambe le rose, quella dell'anno scorso e quella di quest'anno. Il Napoli è peggiorato in tutti i reparti, non abbiamo un difensore veloce, ci manca Zielinski, ci manca un esterno destro di piede destro come Lozano. Con la cessione di Elmas non abbiamo un'alternativa a Kvara. Non parlatemi di acquisti di giugno e gennaio perché sono utili come la forchetta del brodo, ma sicuramente mercato fallimentare sia in estate che quello a gennaio, quindi è chiaro che bisogna cambiare tante cose in estate e trovare anche queste alternative. Questa sera 20:21 Marte Sport Live della sera con Francesco Marciano, altri approfondimenti, chiaramente vi daremo conto della sentenza, della decisione del giudice sportivo sul caso Acerbi Juan Jesus. Grazie davvero ad Emanuela Castelli in redazione, sempre precisa e perfetta. Buon onomastico ancora a te Emanuela, a tutti quelli che si chiamano come lei e anche agli Emanuele all'ascolto. Grazie a DJ Gigi Soriani in regia. Arrivano per sulle mani Gigio e Timo. Da parte mia, Dario Sanatar, è proprio tutto. Ciao ragazzi.
Marte Spotlight.